Dal Salmo 94. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
Noi crediamo, Signore, alla Tua parola.
Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
Noi crediamo, Signore, alla Tua parola.
Se ascoltaste oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
Noi crediamo, Signore, alla Tua parola. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Pace bene amici e ben ritrovati dagli studi di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la seconda domenica dopo l'Epifania secondo il rito ambrosiano e quindi ci viene proposto questo brano del Vangelo che richiama che cosa? Il nostro battesimo, perché è uno dei racconti, dei miracoli, il primo segno compiuto da Gesù a favore di questa coppia, di questa famiglia nascente, e normalmente per tradizione si lega questo brano del Vangelo al battesimo di Gesù, o meglio ancora all'Epifania. C'è una diversità che mentre al battesimo è il padre che svela il significato profondo del figlio, questo è il figlio mio prediletto, qui è Gesù stesso che si manifesta. Tutto questo brano del Vangelo è ricco di particolari significativi, ad esempio l'abbondanza del vino di ottima qualità che sostituisce l'acqua preparata per le normali e consuete abluzioni rituali. Cioè tutti questi particolari sono tratti messianici. Gesù è il Messia, è la nuova alleanza, la nuova legge, ma si nota un particolare importante. vale a dire che la messianità di Gesù, dentro questa messianità è contenuta l'idea di un cambiamento, c'è qualcosa di vecchio, l'acqua, che deve venir meno per lasciar posto a qualcosa di nuovo, il vino. L'antica legge deve lasciar posto alla nuova. Tutto questo episodio, ove si intravede, almeno in nuce, quelli che sono i tratti della messianità di Gesù, è proteso, tutto questo episodio, in cui particolari, sono protesi verso l'ora, non è ancora giunta la mia ora, e noi sappiamo che l'ora coincide con la sua morte e resurrezione. Tra l'altro un particolare interessante, che qui la Madonna viene chiamata non Maria, non mamma, non madre, ma viene chiamata donna, e l'Evangelista Giovanni, quando ci presenterà e descriverà la figura di Maria ai piedi della croce, che stava soffrendo con il figlio, anche in questa occasione Gesù utilizza il termine donna, non Maria. Donna, ecco tuo figlio, dirà Maria nei confronti di Giovanni, che è lì ai piedi della croce con la Madonna. Ecco, sono tutti tratti particolari che, pur lasciando intatto l'episodio storico in se stesso, incastonano in una cornice l'episodio miracoloso, incastonano una cornice messianica, per cui il riferimento è all'ora e al dopo e a quello che succederà e quello che Cristo farà, che compirà. Io non sono venuto per abolire la legge, ma pure uno iota della legge, ma per portare a compimento la legge. L'acqua sì, è ancora utile, l'acqua serve per dissetarsi, e il richiamo dell'acqua la troviamo in questa liturgia della parola nella prima lettura, ma l'acqua deve essere superata perché c'è qualche cosa di molto più prezioso di questo vino nuovo, che è diverso dall'acqua e che serve per fare, per festeggiare due che si stanno sposando. Sappiamo che i matrimoni di allora duravano alcuni giorni, diversi giorni, una settimana, e quindi si invitavano tutti i parenti più o meno stretti. Il fatto che venisse a mancare il vino in mezzo ad una festa di nozze poteva segnare il momento più bello di questi due sposi, poteva segnare negativamente questo momento bello per tutto il resto della loro vita, e quindi era un affronto che avrebbero dovuto subire questi coniugi appena sposati, legati dal vincolo matrimoniale. E Gesù interviene, certo su richiesta di Maria, ma interviene su richiesta di Maria anticipando in un certo senso, così traspare leggendo il testo, quello che sarà la sua ora. L'ora del cambiamento, del passaggio dal vecchio al nuovo, dall'antico, dall'antica legge, che rimane pur valida, alla nuova legge, dalla morte alla risurrezione. I discepoli credettero in Gesù, i servitori, poi loro sapevano bene che quello che stavano mescendo a tavola era acqua, l'avevano attinto alla fonte, le giare erano piene di acqua, e allora con questa fede fate quello che vi dirà, così dice Maria ai servi, con questa fede, con questo slancio nella fede, osano presentarsi con le anfore contenenti acqua ma trasformate in vino, e ricevono il plauso del maestro di tavola. Veramente il maestro di tavola applaude e loda lo sposo. Tutti servono il vino buono all'inizio, poi quello meno buono, quando sono tutti mezzi ubriachi, allora si serve quello meno buono. Invece qui è stato fatto il contrario. Ecco, sono tutti piccoli particolari che ci fanno capire che dobbiamo andare un po' oltre al testo, cogliere il significato, la portata, la meraviglia del segno, del miracolo compiuto da Gesù, ma dobbiamo andare oltre la pura cronaca del racconto miracoloso. Lasciamo spazio qui ai nostri amici, amiche in questo caso in regia.
Sì, Gesù dà avvio alla salvezza partendo da una festa di nozze, e sembra quasi in questo Vangelo che Gesù sprechi la sua potenza a servizio di una causa in qualche modo, diciamo così, effimera, no? Eppure il Vangelo definisce questo il principe dei segni, il capostipite di tutti i segni. E Giovanni nel suo Vangelo descriverà appunto 7 segni, come sappiamo, e chiama questo miracolo il primo. Ed è particolare perché nei sinottici questi miracoli, questi segni sono chiamati dynamis, che significa atto di forza, mentre invece il termine usato da Giovanni è un altro, è semeia, che significa appunto segno. Quindi la sfumatura è ben diversa. Quindi sono segni, come ha richiamato prima padre Gianni, segno dell'inizio dell'era messianica, segno della gloria di Dio che poi vedremo, che poi diventerà chiaramente visibile a tutti nella glorificazione di Gesù sulla croce e nella resurrezione. Che cosa ci vuole dire Gesù, Giovanni, con questo primo segno di Gesù? Tante cose, e molte sono state già richiamate. Sicuramente una delle cose che più mi colpisce di questo Vangelo e che Giovanni ci vuol far capire è che tra l'uomo e Dio corre un rapporto, c'è un rapporto profondo, nuziale, rappresentato proprio dall'amore umano. E Gesù partecipa con tutti i suoi discepoli alla celebrazione, proprio proclamazione di questo, di una celebrazione umana dell'amore, e quindi è come se dichiarasse un atto di fede bellissimo nell'amore umano. Vuol dire che crede nell'amore umano, diventa il simbolo dell'amore divino. E in questo Vangelo viene detto appunto che il vino a un certo punto viene a mancare. Il vino, come sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, nella Bibbia è il simbolo dell'amore, dell'amore tra l'uomo e la donna, dell'amore tra l'uomo, l'essere umano e Dio. E questo amore viene sempre minacciato. È il simbolo anche della fede, anche della creatività, della passione. E qui viene detto che viene a mancare. Ed è un'esperienza che facciamo tutti, il non avere più vino. Facciamo tutti l'esperienza della stanchezza, della ripetizione, dell'amore, dei mille dubbi che ci assalgono sempre nella fede e nell'amore, delle cose che viviamo senza più la gioia nelle relazioni, soprattutto nelle relazioni di amore, no? E qui, come è stato già detto, avviene un punto di svolta. Maria, che è la nostra madre attenta, ci indica appunto la strada. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Cioè ci sta dando l'indicazione per risolvere questo problema del vino che viene a mancare nella nostra vita. E Gesù in questo Vangelo non fa una guarigione particolare, no? Da una malattia. Che cosa fa? Ci guarisce da una cosa molto più grave. Siamo salvati da un male più profondo, più sottile, che distrugge la nostra vita profondamente, e lo vediamo oggi anche tra i giovani, e cioè la mancanza di vino, cioè l'assenza di amore e di gioia. E allora lui è venuto a salvarci proprio da questo, e Maria ci indica la strada, ci dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Cioè vivete il Vangelo, fate il Vangelo, rendetelo vivo nella vostra vita, quasi fosse sangue e carne, diventa carne e sangue in voi, e allora si riempiranno quelle anfore che sono vuote, quel cuore vuoto, senza amore, e la nostra vita si trasforma. Da vuota diventa piena, da spenta diventa felice. Ecco, penso che questo sia uno dei messaggi più importanti di questo Vangelo. Qualsiasi cosa vi dica, fatela, cioè vivete il Vangelo. E quindi è la, se vogliamo, sembra quasi che Maria ci lasci un testamento. Sono le ultime parole di Maria nel Vangelo, e sono proprio un testamento per noi, sono rivolte a noi, sono un'indicazione per la nostra vita. Fate il Vangelo, non solo ascoltatelo, annunciatelo, ma fatelo, vivetelo, rendetelo vita, e così si riempirà la vostra vita di amore.
Leggendo questo Vangelo di Giovanni, il miracolo delle nozze di Cana, mi è venuto in mente l'importanza che c'è ancora al giorno d'oggi di credere al miracolo, cioè di credere alla potenza del Signore. di credere al miracolo, nel senso di credere che il Signore opera nella nostra vita. Opera a volte secondo la sua volontà e non secondo la nostra, però dobbiamo veramente credere che opera e che fa miracoli continuamente nella vita di ciascuno di noi. E dobbiamo chiedere allo Spirito Santo la capacità di leggerli, di coglierli, perché a volte, siccome inseguiamo i nostri desideri, rischiamo di non accoglierci dei miracoli che il Signore comunque opera nella vita di ciascuno di noi. È la prima cosa che mi viene in mente leggendo questo Vangelo. Quindi questa fede viva, questa fede certa che il Signore è operante in mezzo a noi. Proprio qualche giorno fa ho letto una frase di Madre Teresa di Calcutta che diceva: io credo nei miracoli. E io ci ho pensato un po' e ho pensato: sì, anch'io credo nei miracoli. Sono convinta che il Signore faccia oltre le nostre aspettative, oltre quello che noi magari crediamo o desideriamo. E quindi questo mi dà gioia, mi dà speranza, mi dà fiducia. La stessa gioia, la stessa speranza, la stessa fiducia che ha avuto Maria in questo Vangelo, in questo momento. Maria subito, forse è una delle poche, forse l'unica, che si è accorta che non c'era più vino. Perché si è accorta che non c'era più vino? Perché amava le persone che c'erano a questo matrimonio, amava gli sposi, amava la gente. E quindi quando ami ti accorgi di quello che manca, ti accorgi dei problemi che ha l'altro, ti accorgi dei bisogni che l'altro ha. E quindi lei si accorge che manca il vino. E anche qui possiamo fare una piccola riflessione. Quante volte noi ci accorgiamo, quante volte noi preveniamo i bisogni degli altri, o quante volte invece facciamo finta di niente, oppure addirittura non ce ne accorgiamo neanche perché non abbiamo questa sensibilità, questo amore, questa attenzione. Maria l'ha avuta in questo momento, come l'ha avuta in tantissimi altri momenti della sua vita, perché era lei, perché era la madre di Gesù, perché aveva fede, perché aveva fiducia. Quindi si accorge che viene a mancare il vino e ha anche questa fiducia di dire rivolgetevi a Gesù, ditegli che manca questo vino, non hanno vino, anzi è lei stessa che dice non hanno vino. E Gesù sembra che quasi la snobbi, cioè dice: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Quindi quasi un tono indifferente, ma Maria, che è una donna che ama, una donna che ha fede, che ha fiducia, non si lascia smontare da questa indifferenza di Gesù, da questa apparente indifferenza, e continua dicendo ai servi: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questa frase, qualsiasi cosa vi dica, fatela, ha già dentro tutta la certezza che il Signore farà qualcosa. Ha già dentro tutta la fiducia, tutta la fede, tutto l'abbandono. È lo stesso abbandono, la stessa fede che dobbiamo avere noi davanti alla nostra vita, davanti agli avvenimenti della nostra vita e anche davanti agli avvenimenti della vita dei nostri fratelli. Questa fede è la fede di Maria, sono convinta, che smuove Gesù a fare il miracolo. È la fede di Maria, la preghiera di Maria che fa sì che il miracolo avvenga e che quindi Gesù cambi l'acqua in vino. Certo, non lo fa da solo, non prende la bacchetta magica, non tocca le anfore e via, diventa l'acqua in vino. Chiede l'aiuto ai servi. I servi devono prendere le anfore, devono riempirle di acqua, devono accettare di obbedire, no? Di obbedire a questo uomo che non sanno ancora chi sia, che dice: riempite d'acqua le anfore. Ecco, anche lì ci sarebbe da pensare, perché uno potrebbe dire: ma chi è questo che mi dice di riempire di acqua le anfore? Perché devo riempirle? Invece sembra che in questo Vangelo i servi poi obbediscono ad un commensale che comunque è un commensale qualunque in questo momento. E anche qua allora c'è il discorso dell'obbedienza. A volte obbedire e credere nonostante le apparenze. In questo caso appunto i servi potevano dire: ma cosa ci fa riempire le anfore di acqua a fare? E invece no, obbediscono. Quello che a volte viene richiesto anche a noi, l'obbedienza, anche quando non capiamo, anche quando ci sembrano delle cose inutili, anche quando ci sembra che non ci saranno dei risultati, come qui, perché riempire di acqua le anfore non vorrebbe dire niente di per sé. E invece succede il miracolo. La fede di Maria, la fiducia di Maria, l'amore di Maria, l'attenzione di Maria per gli altri, l'obbedienza dei servi fa sì che il miracolo avvenga. Però Gesù ha bisogno anche di queste cose per poter fare i miracoli, e non li fa da solo. E quindi questa acqua diventa vino. Questa acqua, che in fondo è in sapore, in odore, eccetera, diventa qualcosa che ha sapore, che ha e porta gioia in questo matrimonio, porta gioia, perché alla fine il non avere più vino sarebbe stato un grande smacco per gli sposi, no? Invece addirittura c'è il vino migliore. Ti fidi di Gesù e il vino diventa migliore. Ti fidi di Gesù e quel poco che tu ci metti in obbedienza e in fede fa sì che il miracolo diventi sempre più grande. Questo credo che possa avvenire sempre nella nostra vita, se abbiamo fiducia, se abbiamo amore e se aiutiamo Gesù a realizzare il suo disegno di salvezza.
Prendiamo il commento alla liturgia festiva in questa seconda domenica dopo l'Epifania secondo il rito ambrosiano. Stiamo riflettendo sul Vangelo, sul miracolo, il primo segno compiuto da Gesù alle nozze, la festa di nozze a Cana di Galilea. La madre interviene, non hanno più vino e il Signore interviene presso i servi e trasforma l'acqua in vino, 6 giare di circa 80 e 120 litri ciascuna, una esagerazione. Mi piace legare questo episodio, questo miracolo, con quello della moltiplicazione dei pani. Anche lì troviamo una insufficienza umana, pochi pani, pochi pesci, e Gesù li benedice e moltiplica, dà da mangiare a migliaia di persone e gli avanzi sono tanti. Di fronte alla dichiarata, meglio evidente, insufficienza dell'uomo, subentra l'onnipotenza misericordiosa di Dio. Pochi pani, pochi pesci, acqua, non c'è più vino. Gesù interviene. Da notare poi che questi due racconti miracolosi sono legati tra loro non soltanto da un'evidente insufficienza umana, ma anche perché costituiscono il pane e il vino gli alimenti materiali per la celebrazione eucaristica che troviamo descritta negli ultimi tempi, nell'ultima ora, nelle ultime ore di Gesù tra di noi in questo mondo, in questa fase terrestre della vita. Prese del pane, prese del vino, li benedisse e questi si trasformarono nel corpo e nel sangue di Cristo. Ecco, c'è questo accostamento, questa ricchezza di particolari che troviamo leggendo con più attenzione il testo del Vangelo di oggi che la liturgia ci propone. Ecco, questa ricchezza di particolari ci danno la possibilità di spaziare e ci introducono in tematiche grandi, in considerazioni su quelle che sono le cose più importanti operate da Gesù Cristo. Gesù è venuto, opera il segno, il primo segno a favore di due persone che si erano appena sposate, viene incontro alla loro insufficienza, come dire, non siete neanche capaci di preparare bene un matrimonio, di fare festa. Ecco, vi devo aiutare anche a fare festa bene. Il matrimonio si celebra una volta nella vita e qui non siete stati capaci, voi, ma probabilmente il parentado, di organizzarvi bene in modo tale che non subentri qualche inconveniente. Devo intervenire io. Cioè, è quello che Dio fa sempre nella storia di tutti i giorni. Noi non siamo capaci di fare cose grandi, non siamo neanche capaci di organizzarci bene per compiere cose piccole, le cose quotidiane, le cose comuni, le cose tradizionali, le cose che appartengono alla vita, alla sfera della vita terrestre. Devo intervenire io. Questo è da un certo punto di vista sconsolante, nel senso che tocchiamo con mano, con il dito della nostra mano, facciamo esperienza della nostra insufficienza, ma è dall'altra parte molto consolante perché nonostante la nostra insufficienza e il nostro limite, noi sappiamo, abbiamo la certezza nella fede, che l'onnipotenza misericordiosa di Dio è sempre lì pronta a sostenere la nostra debolezza.
Stavo riflettendo mentre leggevo questo Vangelo su un aspetto secondo me importante e credo che nei secoli è capitato spesso che la Chiesa abbia pensato che Dio preferisse diciamo così il sacrificio alla gioia e ancora adesso in parte c'è questa idea. E invece questo Vangelo ci mostra proprio il contrario, ci mostra un Gesù che ama la gioia, ama l'amore, ama anche il divertimento in un certo senso, che buono. Ecco, a me sorprende Gesù in questo Vangelo, mi sorprende perché sembra proprio godere della nostra gioia, sembra quasi prendersene cura in un certo senso. Ecco, allora mi faceva riflettere come raramente riusciamo a trovare Dio nella nostra vita, nella gioia che ci dà, nel bene che ci dà, e invece credo che dovremmo proprio trovare i segni della sua presenza nella nostra vita nei doni che riceviamo, no? E vivere la nostra vita anche così, no? Come un dono di Dio, come un messaggio quasi che ci sta mandando, e trovarlo dentro la nostra felicità terrena, non separare le due cose. Ecco, a proposito di questa mia riflessione, nel preparare il Vangelo di oggi, le letture di oggi, ho scoperto una cosa che non sapevo, no? Diciamo che gli esegeti si sono spesso chiesti da dove provenisse il motivo delle nozze, quindi del vino e quindi della gioia, proprio a proposito di questo tema della gioia. E Bultmann, un teologo, un grande teologo, richiama proprio l'attenzione rispetto a questo tema sul parallelismo con il culto di Dioniso. Ecco, questa cosa non la sapevo. Nella sera precedente alla festa di Dioniso, quindi una festa pagana assolutamente, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, venivano messe nel tempio a Elide 3 giare vuote, che il mattino seguente venivano trovate, secondo appunto il racconto, piene di vino. E non sappiamo se Giovanni si riferisca a, diciamo così, a questo culto, però siamo certi di una cosa, che la Chiesa dell'origine ha creato proprio questo, ha creduto, ha creato a questo riferimento. Infatti il 6 gennaio proprio i greci festeggiavano la festa dell'Epifania e durante questa festa veniva letto proprio il Vangelo delle nozze di Cana. Questo cosa significa? Che la Chiesa primitiva, sin dalle origini, vede in Gesù la realizzazione di questo anelito di Dionisio, dell'estasi, dell'ebbrezza. Gesù quindi non è presentato da Giovanni come un asceta, come Giovanni Battista, ma come qualcosa di totalmente diverso, colui che porta la pienezza di vita, colui che vive anche l'amore umano e ci fa gustare anche questo amore. E c'è anche da dire che Dioniso, mi piace sottolinearlo, è anche il dio dell'amore e della sessualità. E quello che gli uomini desiderano ardentemente anche dalla sessualità, quella pienezza che si desidera anche da questa esperienza bellissima, in realtà viene soddisfatta proprio da Gesù. Ecco, cioè in Dio noi troviamo veramente tutto, o meglio, non separando le due cose, ma vivendo in pienezza quell'esperienza, in Dio riusciamo veramente a vivere anche questa esperienza in modo veramente profondo. Vuol dire che in Gesù l'amore di Dio diventa visibile, ci fa toccare, bere e la vita in maniera totalmente diversa. Quindi spesso si è vista questa contrapposizione tra Gesù e Dioniso e quello che rappresenta, come credeva Nietzsche appunto. Invece Gesù è proprio il compimento di Dioniso, cioè di questo amore umano.
Sì, è molto bello quello che hai letto, Angela. Penso che si inserisca bene in questo Vangelo, no? Perché appunto in questo Vangelo Gesù diventa, nel momento in cui appunto l'acqua diventa vino, diventa proprio la pienezza, diventa la gioia, che è poi quello che succede sempre nella nostra vita, è la presenza di Gesù per chi crede, che dà pienezza, che dà senso ad ogni cosa, ad ogni nostro vissuto, ad ogni altro momento della nostra vita. Quindi è molto vero quello che hai letto. Dopo è anche vero che non possiamo vivere queste cose da soli, cioè le dobbiamo vivere in comunione. Maria in fondo vive la comunione preoccupandosi di questi sposi e chiedendo appunto ai servi di fare quello che Gesù dirà. Noi abbiamo bisogno della comunione degli altri, anche nei nostri bisogni, nelle nostre necessità. Quando preghiamo, quando preghiamo per ottenere qualcosa, quando preghiamo perché il Signore intervenga nella nostra vita, abbiamo bisogno anche della preghiera altrui, della forza della preghiera degli altri. Non possiamo vivere la nostra fede, la nostra preghiera da soli. La seconda lettura di oggi, San Paolo ai Romani, ci ricorda che non preghiamo da soli, ma preghiamo con lo Spirito Santo, con l'aiuto dello Spirito Santo. Dice: allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito. Quindi la nostra preghiera, la nostra richiesta, sicuramente anche quella di Maria, non sono disgiunte da questa presenza dello Spirito Santo, che è uno spirito di amore, è uno spirito di comunione, è uno spirito di forza, e dobbiamo tenerlo presente nella nostra vita, nella nostra preghiera, nel nostro rapporto con gli altri. E a proposito della preghiera e del rapporto con gli altri, mi sembrava bello leggere questo racconto, che è un racconto cassidico, che dice così: si racconta che nel quartiere di Uri l'ebreo non esistevano affatto ebrei, vivevano là soltanto dei gentili, cioè dei pagani. Ogni mattina Uri si accingeva a rivolgere al cielo la sua preghiera. Prima però aveva cura di aprire le imposte della sua camera, sicché i suoi occhi, prima di levarsi verso il cielo, potevano posarsi sulla gente che passava per quella strada. Sentiva Uri in quei momenti una profonda solitudine e avrebbe voluto della gente accanto a sé per unirsi con altri uomini nella sua preghiera. Cosa faceva allora Uri? fissava intensamente la gente che di là transitava e con uno sguardo così penetrante da poter quasi afferrare l'anima di quei passanti sconosciuti e collocare quelle anime sconosciute accanto a sé. Ecco allora che la solitudine di Uri aveva fine, e soltanto allora Uri poteva cominciare a pregare, e si avvertiva che la sua non era più una preghiera solitaria. Anche quella di Maria non è stata una preghiera solitaria. Ha pregato Gesù in un modo molto delicato, molto attento, ha pregato Gesù perché facesse il miracolo dell'acqua in vino, però ha pregato Gesù tenendo conto degli sposi, tenendo conto del matrimonio. Anche noi quando preghiamo dobbiamo pregare tenendo conto di tutti gli altri, cioè non pregare soltanto per noi stessi, ma tenendo conto degli altri e pregare con gli altri per ottenere. Quante volte quando abbiamo qualcosa di importante, di grande da chiedere al Signore, chiediamo ai nostri amici: per favore unisciti alla mia preghiera, per favore prega con me, per favore chiedi con me al Signore che questo avvenga. E poi anche la cosa importante è che la prima cosa che dobbiamo chiedere è quella di stare vicino al Signore, quella di abitare nella sua casa, di essere una sola cosa con Lui. E allora sì che è possibile che l'acqua si trasformi in vino. Maria era intimamente unita a Gesù e anche questa intima unione ha permesso che il miracolo avvenisse. Anche per noi è importante questo, è importante che il Signore sia una cosa sola con noi, sia presente nella nostra vita in un modo profondo, in un modo grande. Cioè, la prima preghiera che dobbiamo fare è quella: Signore, tienici uniti a te, tienici stretti a te con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto del tuo Spirito, fa di noi una sola cosa tra di noi, ma una sola cosa anche con te. E allora così, allora sì, possono avvenire i miracoli nella nostra vita, che non è solo il miracolo di ottenere quello che chiediamo, ma è il miracolo di ottenere questa pienezza di cui parlava prima anche Angela, con Lui e in Lui e attraverso Lui con gli altri. Anche Gesù ha pregato il Padre dicendo: Padre, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Si è abbandonato al Padre. E anche Maria in fondo ha detto fate quello che lui vi dirà in questo Vangelo. Madre Teresa di Calcutta diceva questo: lasciate che Gesù vi catturi, preghi con voi e attraverso voi, allora sarete veri contemplativi nel cuore del mondo. Quindi se abbiamo questa capacità di credere che Gesù ci catturi, che preghi con noi, attraverso di noi, allora davvero possiamo essere contemplativi, ma contemplativi attivi come Madre Teresa nel mondo. E poi anche quando ci capiterà di sentirci nel deserto, che le cose non vanno secondo il nostro criterio, secondo il nostro desiderio, dobbiamo avere la certezza che sempre il Signore può cambiare l'acqua in vino, può darci il vino dell'amore, perché, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Quindi abbiamo questa certezza e con questa certezza viviamo questa domenica nel Signore. Buona domenica a tutti, ciao da Irene,
Angela
e Padre Gianni.